Riprendiamo da dove avevamo terminato con Daniele. Con Daniele abbiamo iniziato a introdurre il runtime di ASP.NET Core. Adesso ci spostiamo un pochino più in alto sullo stack applicativo e parliamo della parte MVC. Vedremo che la parte MVC si muove proprio a braccetto, a stretto contatto con la parte di runtime, esattamente come Daniele ha parlato un po' del runtime di MVC, noi torneremo a parlare del runtime. Ok, io sono Andrea, va bene. Ok, parliamo di due cose sostanzialmente. Parliamo un attimino del routing. Daniele prima ha accennato al routing, sostanzialmente il motore che prende in ingresso lo URL che l'utente ha digitato, la richiesta che è arrivata dal browser e che porta il runtime a comprendere quale sia la risorsa fisica necessaria ad eseguire la richiesta e andando oltre il routing engine arriveremo a parlare proprio della parte MVC approfondendo e vedendo sia che cosa è simile a ciò che già trovavamo in MVC 5, sia quali siano alcune interessanti novità della nuova versione. Ok? Questo è lo URL dal quale possiamo scaricare le demo. In realtà vedremo alcune modifiche dell'ultimo minuto, quindi datemi il tempo nei prossimi giorni di fare il push su CodePlex. Ok? Quindi i bit che vedremo adesso non sono quelli che troverete nello zippone scaricato tra 5 minuti. Bene, allora partiamo veramente da una considerazione piatta. Cosa succede quando arriva una richiesta HTTP che porta uno URL? Ok? Bene, interviene il routing engine. Il routing engine spacchetta questo URL appunto per arrivare a capire quale sia la risorsa fisica, il pezzo del nostro codice che deve eseguire la richiesta. Ok, prendiamo la configurazione standard e poi partendo dalla configurazione standard facciamo dei ragionamenti. Bene, la configurazione standard routing engine fa sì che se arrivasse una richiesta strutturata così, sostanzialmente, puff, 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 facile. Ok? Quindi prende il primo token e cerca una classe il cui nome sia token estensione controller. Abbiamo già visto con Daniele che questa classe potrebbe essere una classe che estende la classe controller, ma una delle caratteristiche di MVC Core 1.0 consiste nella possibilità di avere dei cosiddetti poco controller, quindi controller che non ereditano da controller. Bene, il secondo token è quello che fa capire ad ASP.NET quale sia la funzione del controller, nel gergo di MVC la action, che deve essere eseguita, invocata. Ok? Ove comparisse un ulteriore token, questo verrebbe per default, con la configurazione default del routing engine, mappato su un parametro chiamato ID dall'action. Perfetto. A questo punto, cosa fa questa action? Beh, Daniele ci ha già fatto vedere che questa action è una funzione pubblica che può avere un valore di ritorno di qualunque tipo. Daniele prima ha restituito una lista, list of book, poi torniamo su questa cosa, ma probabilmente il valore che utilizzeremo più spesso è IActionResult, il tipo del valore. IActionResult è un'interfaccia che viene implementata da una serie di classi che sono in grado di istruire ASP.NET in merito core, in merito a come emettere alcune tipologie di contenuto, diciamo, di interesse comune, per esempio HTML. Ok? Quindi il giro è piuttosto semplice. Una nostra action o restituisce IActionResult, quindi una delle classi che implementa ActionResult, tra poco ne vediamo alcune, oppure ove restituisse un qualunque altro tipo, list of book, nell'esempio di Daniele, product, un'altra classe, sostanzialmente attiverebbe quello che in ASP.NET, chiamiamolo precedente, era il giro di Web API, content negotiation per essere precisi, cioè attiverebbe ASP.NET guarderebbe qual è il valore del tag, valore del, scusatemi, dell'header field accept della richiesta HTTP e cercherà tra dei propri serializzatori se ce ne sia uno in grado di emettere il MIME type specificato dalla richiesta HTTP. È quello che è avvenuto prima nell'esempio di Daniele. Ok? Lui ha emesso JSON. Dopo torneremo su questo discorso, ma per il momento l'idea era capire che esistono due, che esiste un bivio a questo punto. Quando arriviamo a una action c'è un bivio. O restituisce iActionResult o restituisce qualunque altro tipo. Perfetto. Il framework di base, out of the box, offre già una serie di classi che implementano iActionResult e che sono in grado di sostanzialmente produrre una risposta HTTP nei formati probabilmente più interessanti. Quindi HTML, ViewResult, la classe ViewResult implementa iActionResult, JSONResult, vogliamo restituire il JSON, la classica, il classico backend di una SPA, per intenderci, con Angular di frontend, tanto per dirne una, oppure, che so, RedirectResult. RedirectResult produce una risposta HTTP che ha come status code 302, la redirezione. Ok? Per ognuno di questi tipi che vediamo, la classe base controller offre un metodo che ci facilita la vita nell'ottica di costruire questo tipo di risposta. Quindi, per esempio, partiamo col generare una pagina HTML. Se vogliamo generare una pagina HTML, useremo ViewResult. Per costruire un oggetto di tipo ViewResult, useremo il metodo view che abbiamo dentro la nostra action perché lo ereditiamo dalla classe base, controller. È più semplice a farsi chiarirsi. Allora, ho creato, per risparmiare tempo, un progetto con i parametri standard, ok? E gli ho aggiunto un paio di pagine. Per esempio, gli ho aggiunto la pagina My Page. Dopo vedremo che cos'è il codice contenuto, per carità. Ma il dato di fatto è che sostanzialmente vedremo che questa view, nel gergo di Razor, emette quattro paragrafi con dentro del testo. Bene. Ora, ripensando al giro di prima, la nostra classe HomeController espone una action chiamata MyPage. MyPage invoca view che abbiamo perché lo ereditiamo dalla classe base controller. View costruisce un oggetto di tipo ViewResult configurato per fare che cosa? Per fare il rendering di una pagina che si chiama come la action, quindi MyPage, e che sta dentro views, dentro un folder, diciamo, praticamente omonimo col controller. Quindi views, home, perché siamo in home controller, l'action è MyPage, renderizza il file mypage.cshtml. Dopo ci diremo perché questa estensione. Lui prenderà tutto il contenuto testuale, oppure lo script, eseguirà lo script. Questo script deve produrre delle stringhe che verranno appiccicate, ok? E il contenuto testuale di questa pagina, di questa view, verrà buttato al client. Questo è quello che avviene. Ok? Ora, una cosa che ci ha fatto vedere prima Daniele è l'altro giro, quello del sto restituendo list of book. Quindi vedere non il giro dell'action, ma il giro che hanno di Web API. Bene, ce l'ha già fatto vedere. Lo rivediamo un attimino, giusto 30 secondi, perché c'è una piccola trappola in quando usiamo il giro Web API nel caso in cui stessimo migrando del codice che ci arriva da MVC 5 verso MC Core. Ed è il caso specifico nel quale, per esempio, abbiamo scritto una pagina, una SPA, che chiama un backend che restituisce del JSON, esattamente quello che ci ha fatto vedere Daniele prima. Ora, prima non ci avete fatto caso, io ho guardato con attenzione perché sapevo che sarebbe avvenuto, ma quando Daniele ha visualizzato il JSON, le proprietà del JSON erano tutte camel case, cioè la prima lettera era in minuscolo, la proprietà title di book, per esempio, era tutta in minuscolo, ID era tutta in minuscolo, mentre per default ASP.NET precedente emetteva del JSON le cui proprietà, ok, usavano lo stesso casing della struttura della classe che veniva serializzata. Quindi, siccome la classe title aveva la T maiuscola, ok, ASP.NET vecchio, perdonatemi, avrebbe renderizzato nel JSON title con la T maiuscola. Ora, il problema è che in uno scenario di questo tipo, se voi provate a rifare la pagina e il controller con MVC Core e fate la return JSON, o come ha fatto lui, return list, ottenete un JSON serializzato in un modo differente da quello che la vostra pagina si aspetta. Perché la vostra pagina, per intenderci, il progetto demo che vi ho indicato è una specie di finto sito di commercio elettronico, quindi io posso venire qua, fare add to cart, dopodiché mi scelgo un altro prodotto, faccio add to cart di questo, guardo il cart. Questo cart è una pagina Angular e come tutte le pagine Angular o PLA, qui referenzia le proprietà degli oggetti che restituiamo serializzati in JSON. E se questo codice l'avevamo scritto usando il case degli oggetti lato server, quando facciamo CTRL-C, CTRL-V in una vista fatta con MVC Core, non funziona più niente. E allora o dobbiamo andare in tutte le nostre pagine, prendere tutte le proprietà che avevamo utilizzato, product ID, product name, mettendole in camel case, non ci passa più. Oppure, e questa è la trappola che volevo farvi vedere, nella configurazione dell'applicazione, Daniele ci ha fatto vedere che un'applicazione ASP.NET Core si configura da codice, non da file, andiamo qui a ripristinare, quindi dopo .addmvc, services.addmvc, che è la riga di codice che dice alla ASP.NET Core che vogliamo usare la parte MVC, invochiamo anche add JSON option con queste opzioni e queste ripristinano le regole di casing, chiamiamole retrocompatibili. Ok? Quindi tutto validissimo, verissimo quello che ci ha fatto vedere Daniele. Occhio a questa trappola che si innesca negli scenari di migrazione di codice. Ok? Bene, le view, Razor. Razor è il nome del view engine di MVC Core. È lo stesso nome del view engine di default di MVC 5, per intenderci. Ed è il signore responsabile di prendere quei file con estensione .cshtml e trasformarli in testo che il client riceve. Ora, intendiamoci, useremo Razor per generare testo e generare testo tipicamente significherà generare HTML, ma potremmo generare testo anche nel momento in cui volessimo generare RSS, Atom, un qualunque XML. Ok? Quindi dobbiamo immaginare che ora vedremo del markup, ma potenzialmente il testo potrebbe essere qualunque cosa. Razor è un generatore di testo. Bene, ora, Razor renderizza view. Le view sono le file .cshtml, file di testo, contengono un mix di markup e codice C#. il codice C Sharp viene sempre preceduto da una chiocciola. Dopo la chiocciola ci può essere o un aperta graffa, chiusa graffa, e lì sarà del normale codice C Sharp. Daniele ci ha detto che al momento non esiste un supporto per Visual Basic, .NET o comunque un altro linguaggio che non sia C Sharp, ok? Quindi ci sarebbe del codice C Sharp che può fare qualunque cosa, chiocciola, aperta graffa, codice C Sharp, chiusa graffa. Oppure, se non mettiamo le graffe, il renderer di Razor si aspetta un'espressione C Sharp che produca una stringa. DateTime.now.toString, aperta tonda, ddmm, va benissimo. Ok? Una chiamata a funzione deve produrre una stringa, perché l'idea è che la stringa prodotta dall'espressione viene sostituita alla parte di testo che occupa. Se torniamo al my page di prima, che prendiamo un po' come cavia perché poi ci torniamo a lavorare, quello che abbiamo fatto qui è avere 4 tag P aperti e chiusi, 4 pezzi di markup chiocciola, e poi abbiamo utilizzato HTML punto, quelli che vengono chiamati degli helper method, che sono degli acceleratori per generare del testo di un certo tipo. Per esempio, potremmo fare HTML.textBoxFor, che genererebbe un input type text. Ok? Però torniamo a dire che il punto è che queste funzioni devono restituire stringhe, perché quella stringa viene messa al posto del chiocciola chiamata funzione. Bene, poi ci torniamo, la usiamo un po' come cavia questa pagina. Quindi un mix, le view possono essere tipizzate. Questo è uno scenario estremamente ricorrente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la action tipicamente costruirà un oggetto che contiene i dati che la view consumerà per completare il rendering. Quindi, per fare un esempio, un pochino più articolato, questa, nell'applicazione che potremmo scaricare, è la pagina di dettaglio di un prodotto. La pagina di dettaglio di un prodotto, guardiamola, catalog, product detail, e se guardiamo sotto, vediamo che ha un po' di markup, ok, e un po' di chiocciola qualche cosa, che ovviamente va a mettere il nome del prodotto, il prezzo del prodotto, sotto i prodotti correlati. Ma come fa ad avere queste informazioni? Per esempio, qua ci sono i prodotti correlati, con una for each su tutti i prodotti correlati. Ma come fa ad avere queste informazioni? Ha accesso a queste informazioni perché siamo dappertutto usando un oggetto chiamato model con la M maiuscola. Vedete, quindi siamo qui, per esempio, stiamo facendo la for each per produrre sotto i prodotti correlati la for each sulla proprietà related products di model, che è un enumerable of product. Bene. E sopra, analogamente, usiamo altre proprietà tipo model.id per mettere lì l'id di prodotto. Bene, chi ha riempito model? La action. Perché questa è una view tipizzata. E il giro qual è? Il giro è che definiamo per la nostra view una classe che rappresenta la struttura informativa che deve arrivare alla pagina. E diciamo alla view qual è il tipo del model. E glielo diciamo subito all'inizio con la direttiva model con la M maiuscola. Quello che appare dopo model, NSK, web, bla bla bla, è il nome di una classe. E dice qual è la struttura dati, né più né meno. A questo punto sarà compito della action costruire un'istanza di quella classe, valorizzarla in qualche modo, andiamo su database, chiamiamo dei servizi, accediamo al file system, quello che vogliamo, quello che ci serve, e quando faremo return view, esattamente come abbiamo visto prima nell'action myPage, passeremo al metodo view come argomento l'oggetto che abbiamo istanziato e riempito nell'action. È un giro abbastanza lineare. Vediamolo. Quindi, vengo qui e chiediamo, vediamo com'è definita. E questa è la definizione del modello dati della pagina. Quindi abbiamo l'ID, il nome del fornitore, l'ID del fornitore. Abbiamo anche i prodotti correlati, che è di tipo enumerable of related product, il prodotto correlato. E questa è una nested class che dice qual è il prodotto correlato per come serve a questa pagina. Bene. Quando qua chiediamo, sì, ma chi è che sta usando questa classe? Vedremo che uno degli utilizzatori, vediamo se lo trovo facile da qui, lo trovo più facile da qua, andiamo nel controller, controller, catalog controller, qui c'è una action, questa per intenderci, prende in ingresso il product ID, nel caso specifico non fa un accesso diretto al database, perdonatemi, questa è un po' una mia abitudine in generale, la action di un controller si occupa della gestione della richiesta HTTP, non di logica applicativa o di accesso ai dati. Quindi banalmente sto chiamando un'altra funzione che istanzia l'oggetto che la view si aspetta, fa il suo lavoro, ma soprattutto return view aperta tonda l'oggetto istanziato di quel tipo. Arriva alla view e nella view scriviamo il codice di scripting che ci serve per completare il markup che abbiamo scritto staticamente. Questo è proprio un giro classico. Ora, le view possono essere indipendenti. Io posso fare una pagina, un file CSS/HTML che viene preso e esattamente com'è renderizzato e mandato al client. Spesso, per comodità, li incastreremo le view dentro dei layout. Cosa sono i layout? Sono i template di Razor. L'idea è che all'interno di un sito esistono zone che sono fatte tutte strutturalmente alla stessa maniera, se non addirittura tutto il sito è strutturalmente fatto alla stessa maniera. Ho il menu di navigazione in alto, ho un footer in basso e quello che cambia è la parte centrale. Ok? Allora avrebbe perfettamente senso poter dire a Razor, ascolta, guarda, tutte le pagine sono fatte così, hanno questa parte fissa, però in questo punto mi devi mettere la view, quindi il rendering specifico di ogni pagina. Bene, template, i template in Razor si chiamano layout e sono delle view a loro volta, quindi sono dei file CSS/HTML. Quando creiamo il progetto, per default, Visual Studio ci crea già un layout e lo piazza dentro Views Shared e lo chiama underscore layout. Andandolo a vedere, allora prendiamo quello dell'altro progetto, perché vi ricordo qui abbiamo due progetti, quello praticamente appena creato, quindi non c'è dentro l'altro codice, poi l'applicazione, qual è il sito di commercio elettronico. Ecco, questo è un layout. Questo è un layout, è un file CSS/HTML, non so se riusciate a leggere perché la linguetta, il tab è piccolo, ma c'è scritto underscore layout.cshtml. Quello che stiamo dicendo qui ad ASP.NET Core è che deve renderizzare questo file prima della pagina. Renderizzare, eseguire eventualmente codice, renderizzare. Questi sono dei tag helper. Daniele ci ha già detto qualcosa di tag helper, dopo ci diciamo un altro paio di cose sui tag helper. Questo, per esempio, è un tag helper che permette di discriminare il rendering in funzione del fatto che l'ambiente di deploy, di esecuzione, perdonatemi, sia, come ci diceva Daniele prima, development, staging, production, oppure quello che volete voi. Tenete conto che quello che volete voi significa che questo tag helper, questo nello specifico, è sensibile ad una variabile properties qua, environment variable. Lui cerca una proprietà di ambiente che si chiama ASP.NET Core underscore environment, carica quella stringa in memoria. Questo vuol dire che sul vostro web server, probabilmente, o su Azure, setteremo quella variabile di ambiente a cloud, production, staging, quello che vogliamo, test 1, test 2, perché quello che fa il tag environment, il tag helper, è guardare quel nome e renderizzare il contenuto solo se quella variabile è valorizzata in questo modo. Significa che il layout creato per default da Visual Studio permette già di specificare, per esempio, le include di CSS o librerie JavaScript in modo differenziato tra l'ambiente di sviluppo, le scarico da locale e non minificate, dall'ambiente, per esempio, di produzione, le scarico minificate da una CDN. E di base lo fa già lui su alcune. È quello che c'è scritto qua, eh? C'è scritto in development, tirati giù il CSS di Bootstrap che ti ho pre-incluso nel progetto, dentro www.root, come ha fatto vedere prima Daniele. Ma quando siamo in produzione, sai che c'è? Vai su una bella CDN e tira giù quello modificato. Minificato, perdonatemi. Questa cosa è molto, molto, molto utile. Ed è un tag helper. Prosegue nel rendering fin tanto che a un certo punto non trova che cosa? Questa chiamata funzione render body. Quando trova render body, ferma il rendering del layout, del template, salta alla nostra view, fa il rendering della view. Quando ha terminato il rendering della view, torna qui e riprende. E va giù, trova un altro tag environment e quant'altro. Dentro un layout, oltre a render body, abbiamo la possibilità di usare anche una funzione chiamata render section. Render section permette di dire che nella view c'è un pezzettino di view che è marcato, facile perché dopo lo vediamo, ma è chiocciola section, aperta graffa, chiusa graffa. Quello che mettete dentro possiamo considerarlo come una subview. Nel gergo di Razor una section, lui va a prendere quella section e la renderizza qui. È il meccanismo per permettere di specificare in un template, in un layout, varie zone che saranno completate dalla nostra pagina. Nello specifico qui vedete che il secondo argomento è required false, vuol dire che non è richiesto alla specifica view avere una section di quel nome. Se ci fosse stato required due punti true, il rendering sarebbe andato in errore se la view non avesse avuto quella section. Ora abbiamo capito il giro, il problema è, sì, ma come fa ASP.NET Core a capire che devo usare questo file underscore layout.cshtml come layout e non un altro? È cablato nel codice? Assolutamente no. Ma c'è dentro views un file che è una view con un nome particolare, nonché cablato. Questo nome è underscore viewstart.cshtml. Se Razor trova dentro views un file chiamato così, lo esegue prima di eseguire qualunque altra cosa. Quindi prima della nostra view, prima di qualunque cosa. Nel caso specifico lo trova, lo esegue e quello che sta facendo là dentro è chiocciola C sharp aperta graffa, layout uguale. Qui gli stiamo dicendo il layout da utilizzare è, si chiama underscore layout. Ovviamente underscore layout punto CSHTML, punto CSHTML lo aggiunge lui. A quel punto inizia il rendering del file che abbiamo visto prima, arriva render body, salta la nostra pagina, termina la nostra pagina, torna al layout e termina. Questo è il giro. Oppure possiamo implementare una tipologia di view particolare che sono gli editor barra display template. Che cosa sono? Allora, innanzitutto gergo, tutte le volte che una view è fatta per essere messa dentro un'altra view, quindi per intenderci che non ha il preambolo aperto HTML, informalmente viene chiamata nel gergo di Razor partial view, una view parziale, perché ovviamente non è completa, non è autosufficiente. Bene, allora, gli editor display template sono delle partial view particolari. Cosa intendiamo con particolari? Allora, poco controller, ci torniamo dopo. Cosa intendiamo per particolari? Sono delle partial view che Razor, se le mettiamo in un folder particolare e le diamo un nome particolare, sa come utilizzare per renderizzare delle porzioni del view model. Ricordiamo l'oggetto, la struttura dati che abbiamo passato alla view? Bene, quella è una classe. Una classe ha delle proprietà che contengono le informazioni che vogliamo renderizzare. Le proprietà sono di un tipo, string, int, decimal, date time. Bene, allora quello che fa Razor è dire che se dentro il folder views dovesse trovare un folder chiamato shared, guarderebbe se dentro shared ci siano due folder chiamati uno editor templates e l'altro display templates, perché dentro questi folder va a cercare delle partial view, quindi dei file.cshtml, il cui nome di file sia omonimo rispetto al tipo del view della proprietà del view model che vuole renderizzare. Che vuol dire? Vuol dire che, sempre più facile a vederlo che a farlo, torniamo alla nostra My Page. My Page. My Page renderizza un modello di tipo, l'abbiamo chiamato My Page View Model. Non esiste una regola di naming per i view model, ma se la pagina si chiama My Page, lo chiamo My Page View Model perché quello è il modello della view My Page. Così quando riapro il codice un mese dopo, tutto sommato riesco a rimetterci mano. Bene. Questo ha due proprietà, una di tipo string e l'altra di tipo DateTime. Se andiamo nel controller, My Page, l'abbiamo istanziato, le abbiamo messo dei dati, return view, l'istanza. Arriva alla view e guardate che cosa fa la view. La view usa degli HTML helper. Gli HTML helper ce ne sono un po' e sono specifici. Action for, per esempio, emette un href. Textbox for emette un input type text. TextArea for emette un text area. Label for, dropdown list for. Però ne ha due, chiamati display for ed editor for, che servono a dire a Razor, guarda, non ti dico emetti esattamente questo tipo di controllo, textbox for l'input. Sceglilo tu. Ora, fin tanto che non insegniamo come scegliere a Razor, 99 su 100 vi tira fuori una casella di testo. Ok, ha delle regole di base banali, tipo riconosce il bool, ma poi l'int, il text, le mette come casella di testo e basta. Ma nel nostro caso specifico, noi abbiamo una delle due proprietà, birthday, che è di tipo dateTime. Siccome è di tipo dateTime, lui dice, beh, ma metti che dentro views, shared, ci siano dei folder chiamati display templates ed editor templates. Qui dentro, guarda caso, trova una partial view chiamata datetime.cshtml, cioè lo stesso nome della del tipo della proprietà. E allora renderizza questo file. E nel caso specifico sto emettendo una casella di testo, tanto per, ma potrei mettere quello che voglio. Quindi usa la partial view che trova dentro editor templates, se abbiamo chiamato editor for. Usa la partial view che trova dentro datetime, se abbiamo invocato, possiamo fare, display for. Ok? Bene, rimaniamo nel mondo Razor, sul rendering. Questa è una novità di MC Core 1.0, i View Component. Allora, per chi dovesse aver già usato MVC 5, i View Component, per intenderci, sostituiscono le Child Action. Ok, quindi per voi ho spoilerato. Per tutti gli altri, invece, che cosa sono? Sono la possibilità di definire, analogamente alle partial view, una view per renderizzare una parte di modello, mettiamola così, poter specificare il modello di quel componente, ma a differenza delle partial view, ci permettono, i view component, di definire una specie di controller, quindi codice, privato per renderizzare quel view component. Cerco di fare un esempio. Qui. Questa è una lista di prodotti. Bene. Ma se io clicco qua su una categoria, confection, sono i prodotti per categoria. E vedete che la struttura è identica. Allora, io potrei avere lo stesso for each e lo stesso markup mischiato a dell'altro script in due pagine, oppure posso definire un view component. Cioè, andiamo sulla home page. La home page è home index. E guardiamo la parte in basso cos'è in realtà. È una chiamata, in teoria sincrona, ma qui l'ho resa bloccante, a component.invocaSync. Product list. Ok? Se doveste aver provato a usare View Component fino alla RC2, quindi non la RTM, avreste usato Invoke, che però non esiste più in RTM. Quindi Invoke non vi compila, diventa Invoke Async. Questo è il nome della partial view. Ok? Quindi andremo a cercare adesso un file chiamato productlist.cshtml, virgola, eventuali parametri che vogliamo passare al view component. Nel caso specifico stiamo passando la proprietà best selling product, un IEnumerable of product. Ora, cosa succede quando facciamo Invoke Async? Lui cerca un view component. Ricordate che component.invokeAsync productList, allora cerca una classe chiamata productList view component, esattamente come customer cerca customer controller. Bene, questa classe deve avere un metodo invoke, che è quello chiamato da invokeAsync. E il secondo argomento della invokeAsync è l'argomento che viene passato a invoke. Quindi in questo caso noi stiamo passando direttamente una parte del modello che già contiene dei dati. E quindi noi facciamo return view, passiamo quello che ci arriva come modello della view e adesso vedremo che la parte che rimane è una view normale che fa il rendering. Ma qui dentro noi potremmo fare accesso a database, chiamare servizi. È un vero e proprio componente, perché ha sia la parte di rendering, sia la parte di logica. Terminiamo il giro e poi ci diciamo una cosa interessante sui view component. Terminiamo il giro, vuol dire return view. E lui cerca una view. Attenzione. Dentro shared cerca un folder chiamato components, dentro il quale cerca un folder omonimo al component che abbiamo chiamato, component.invokeAsync productList, e qui dentro cerca una view chiamata default CSHTML, che è quella che va a renderizzare, che ha il modello e bla bla bla. E si deve chiamare default.cshtml. Oppure, se volessimo chiamarla in un altro modo, dovremmo usare l'overload di return view che prende come primo argomento una stringa che è il nome del file, che viene comunque però cercato dentro view share components product list. Ora, la parte interessante dei view component qual è? È che se andate, se guardate questo video di Channel 9, vi fa vedere che i view component si possono mettere in una class library esterna. E quindi vi state facendo dei componenti che potete condividere tra progetti differenti. Questa è la parte carina. Quindi sono dei super editor template, di editor display, perché qui siccome possiamo fare return view scegliendo quale mandare, possiamo renderlo sensibile in funzione dei parametri che passiamo al componente sul mandarlo in edit, sulla visualizzazione o quant'altro. Ok? Questa è una cosa veramente interessante. Ora, rimaniamo sulle view, poi torniamo un attimo indietro. Daniele ci ha parlato della dependency injection. Ok? Quindi ci ha fatto vedere che possiamo dentro il metodo Configure Services, la classe Startup, quindi dove andiamo a configurare Runtime, andare a configurare delle logiche per le quali possiamo dire al Runtime, guarda che quando mi interessa una istanza del tipo iDatabase, io voglio effettivamente un'istanza di database, che è una classe che implementa iDatabase. E visto prima, sembrava una cosa relativamente poco interessante. In realtà ha un sacco di usi pratici. Il più banale dei quali è, dentro la mia view, io per qualche motivo ho bisogno dell'HTTP context. Perché voglio sapere qual è il browser che mi ha fatto la richiesta, la prima cosa che mi viene in mente. Oppure voglio vedere il valore di un header field HTTP, accept. Perfetto. Vabbè, in ASP.NET prima avremmo usato httpContext.current, perché current era una proprietà singleton della classe dbContext, tipo dbContext, sto per cadere per terra, e soprattutto, come tutti i singleton, non è testabile, quindi il male. Ma tipo il dottor male, ok? Allora hanno detto, facciamo una cosa totalmente differente. Diciamo che permettiamo a chi è interessato di dire io voglio accedere al contesto HTTP, e hanno registrato nel container, quindi nel motore di dependency injection, un tipo che è la factory, quindi l'oggetto in grado di darci un'istanza del contesto HTTP, e quindi dappertutto, ma per esempio in una partial view, in una view tipo editor template, qui gli sto dicendo, guarda, dentro la pagina voglio avere, oltre a model che avevamo già, un oggetto chiamato HTTP context accessor, che è di tipo IHTTP context accessor. Siccome questo tipo è registrato nel container, tra parentesi questo è registrato di default, non bisogna neanche fare, come ha fatto prima Daniele, services, punto. Allora, siccome questo tipo è registrato, e io dentro la view sto dicendo voglio poter usare un'istanza di questo tipo dandole questo nome, qui dentro posso fare HTTP context accessor, punto HTTP context, che è il contesto HTTP. Bene, la parte interessante del supporto alla dependency injection di ASP.NET Core è che funziona praticamente dappertutto. Cosa vuol dire funziona praticamente dappertutto? È che se girassimo un po' nel progetto, mi auguro che lo farete quando lo scaricherete, beh, per esempio vedreste che io ho implementato un costruttore del view component, ed effettivamente il costruttore del view component aveva un argomento iDatabase, di tipo database, che è il mio oggetto database che permetterebbe al component di andare a fare una richiesta verso il database. Questo ovviamente perché io in startup.cs sono andato qua e gli ho detto, ehi, caro runtime di ASP.NET Core, quando qualcuno, il costruttore di un controller, il costruttore di un component, una action, se metto un argomento di tipo iComponent, ma davanti, come ci ha fatto vedere prima Daniele, metto l'attributo from services, questo parametro del costruttore, parametro dell'action, argomento della keyword inject dentro una view, devi costruirlo come istanza di database. Ovviamente l'unica constraint è che OOP questo debba essere un super tipo di questo, fine. Data questa constraint ragionevolissima, perché altrimenti vi farebbe funzionare la registrazione, ma la new fallirebbe. Per il resto funziona. Tra parentesi, ricordatevi che ASP.NET Core ha un motore di logging built-in. E se vi dovesse andare bene quel motore di logging, visto che l'engine di logging è già registrato nel progetto Out of the Box, File New Project, dentro un controller, se volete loggare, potete fare una roba del genere. Dove? No, nell'altro progetto, scusatemi. È il bello di avere due progetti, eccolo. Vedete? iLogger è l'interfaccia del login engine di ASP.NET Core. Sono andato sul costruttore del controller, ho detto, guarda, dammi un'istanza di iLogger, eccolo qua, eccolo qua. Ho la proprietà, mi sono fatto una proprietà perché parto dal presupposto che tutte le action loggeranno, altrimenti, come ha fatto prima Daniele, avrei messo sulla singola action un argomento di tipo iLogger e davanti l'attributo from services, ma il dato di fatto è che ho valorizzato quest'istanza e qui posso loggare. Ok, per default logga sulla console, solo che a questa risoluzione la console non la posso espandere, non ci accorgeremmo. Quando lo provate a casa, fate il run, fate barra home, barra about, parte questa action e vedrete che c'è una riga di logging inutile, ma è inutile apposta e comincia con AAA, proprio per far capire che è nostra riga di logging, perché ASP.NET Core per default già out of the box logga un sacco di roba. Per questo ho messo quel AAA, per far vedere che esce una nostra riga. Bene, torniamo un attimino indietro a questo punto. Alcune cose. Ora, Daniele ci ha parlato dei poco controller. Bene, bellissimi per certi versi, ma per esperienza personale, che oramai in azienda su ASP.NET Core ci abbiamo sbattuto un po' la testa, io non guardo in una certa direzione perché altrimenti vedrei una persona singhiozzare, perché condivide con me le craniate contro il muro. Il problema è che i poco controller sono totalmente inutilizzabili se dovete emettere delle action result, view result, JSON result. Quindi usate i poco controller solo se state facendo dei servizi che usano la pipeline di web API, tipo return list, list of book. Ma perché non ereditando la classe base controller, vi mancano tutti i factory method, view, redirect, JSON, e vi assicuro che riscriverseli è veramente talmente una rottura di scatole che a quel punto ti eredi i controller. Quindi il mio consiglio è i poco controller solo nel caso vogliate fare il back-end di una SPA. Se state renderizzando pagine, ereditate controller, non muore nessuno, anzi, vi risparmiate un sacco di grattacapi. E due tipi che sono registrati di default nel container di ASP.NET Core, e potrebbe interessarvi saperlo, sono la URL Helper Factory e l'Action Context Accessor, che sono due primitive abbastanza di basso livello che vi assicuro, se comincerete a lavorare con dei poco controller, vi serviranno. Prendetevi questa slide così vi ricordate i nomi, metteteli come argomenti del costruttore, punto, perché sono già registrati. Quello che intendo dire è, questo è un poco controller, vi fate un bel costruttore, prendeteli come argomento, registrateli. Ora, vi ho in questa slide messo un paio di link interessanti, perché sono link su GitHub, nel repo del progetto ASP.NET Core, che vi portano a vedere come usare in ASP.NET Core dei container, degli IOC container, quindi degli engine per fare dependency injection, alternativi rispetto a quello built-in. Quindi se volete usare AutoFuck, piuttosto che mi sembra che già supportati siano AutoFuck, Ninject e Structure Map, Windsor no di certo, quando l'ultima volta che ho guardato, perché c'è bisogno che chi fa l'IOC container esterno in terze parti faccia un adapter e lo supporti. Ok? Quindi nel caso veniste già da ASP.NET, qualche release precedente, stesse migrando del codice, per qualche motivo stesse già usando un container e qualche feature di quel container che quello disponibile out of the box non ha già, perfetto, questi due link. Ok? Un'ultima cosa. Ve lo allego, smanettateci, troverete nella solution un progetto chiamato MVC Mate 2. Qui ci sono alcune cose interessanti, più di basso livello, tipo come mi implemento un formatter. Cosa sono i formatter? Quando usiamo il giro Web API, ci siamo detti, la action viene invocata, noi stiamo facendo una funzione che restituisce list of book piuttosto che product, qualcosa che non è un action result, e lui, il runtime di ASP.NET, che cosa fa? Guarda nella richiesta HTTP, guarda nell'header come è stato valorizzato l'header field accept, ci trova application barra JSON, text barra XML, ci trova un MIME type, image barra GIF, e cerca di prendere l'oggetto che stiamo restituendo dalla action, return list, come ha fatto Daniele, di serializzarlo come richiesto dal client. Ora, finché XML o JSON, facile, perché sono due formatter che già out of the box ASP.NET Core ha. E se a farvi la richiesta fosse stato un aggregator che vuole dell'RSS, sostanzialmente vi beccereste un bad request. Quindi ASP.NET runtime vi restituisce un errore, perché dice, guarda, la URL va anche, cioè il nome della risorsa che hai chiesto è corretto, esiste, il problema è che nel accept mi hai detto un tipo che io non sono in grado di produrre. Allora, è possibile insegnare nuovi metodi di serializzazione da ASP.NET Core in maniera anche abbastanza agevole, implementando delle classi che estendono output formatter, ok? E a quel punto facendo l'override di write response body async. Questo è il metodo che il runtime chiama per serializzare, che è quello che deve produrre il testo, per intenderci. Qui abbiamo accesso al contesto della richiesta, per cui possiamo, per esempio, recuperare il MIME type o fare quello che vogliamo. Ecco il contesto della richiesta. A quel punto la domanda è, sì, ma io mi sono anche, nel caso specifico, questo è effettivamente un formatter che produce RSS, che è una grammatica XML. Come faccio a dire ad ASP.NET Core, usalo? Andiamo nella configurazione della applicazione. Eccolo qua, services.addMVC, questa chiamata metodo ce l'avete per forza quando creiamo il progetto, altrimenti MVC non funziona. Perfetto, aggiungiamo quel option goes to e tra le varie opzioni gli diciamo, ehi, all'elenco dei formatter aggiungi in questa posizione questo, che è quello che abbiamo visto di là. Occhio alla posizione, perché lui cerca il formatter da utilizzare partendo dal primo, cioè dallo zeresimo. Quindi se voi, come in questo caso, lo mettete in testa e questo qui sovrascrive un MIME type di quelli preregistrati, JSON, sta renderizzando lui e non più quelli built-in. Ok, quindi questa è l'unica accortezza. Però per il resto, tutto sommato, è agevole implementarsi i serializzatori custom per arricchire le capacità del, chiamiamolo, lato web API della forza. Ok, allora, incredibile, zero, ragazzi, in tempo. Abbiamo finito, io vi ringrazio, per domande mi trovate in giro molto volentieri.